Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Aliseo. Io sono Francesco Casini, direttore della rivista. Oggi insieme a me c'è Federico Sangalli che coordina il desk Asia Indo-Pacifico. Ciao Federico.
Buongiorno a tutti.
Oggi torniamo a parlare di Taiwan perché è un tema che da qualche tempo forse difficilmente raggiunge la prima pagina dei giornali. È stato in qualche modo adombrato da tutto quello che è successo prima in Venezuela, poi in Iran, eccetera, eccetera. In realtà la questione taiwanese resta probabilmente la crisi congelata più pericolosa in potenza nel sistema internazionale oggi. Gli attori che ne partecipano, quindi i taiwanesi da una parte, i cinesi dall'altra e tutti quanti quelli che lo osservano da vicino, il Giappone, gli Stati Uniti, le Filippine, in realtà non hanno mai cambiato la loro posizione. In particolare la settimana che è appena passata, Taiwan ha portato avanti una settimana di esercitazioni, esercitazioni che si fanno poi sempre più specifiche negli ultimi anni perché mirano a respingere magari un preciso tipo di scenario, come ad esempio un assalto all'aeroporto della capitale, mirano a far capire come gestire la risposta a una crisi innescata dalla Cina, ma non militare, come ad esempio quella che può essere un blocco navale che paradossalmente pone di fronte a delle scelte più difficili. La cosa interessante è che la Cina ha reagito, come sempre fa, a questo genere di esercitazioni, mandando in mare le sue navi. Per la prima volta, tra le navi che hanno attraversato lo stretto, c'è la terza portaerei della Cina, la Fujian, che è la più moderna, che ha preso il mare, diciamo, da molto poco, e in qualche modo è il simbolo della preparazione che Pechino sta portando avanti nell'ottica di occupare l'isola di Taiwan. La posizione cinese è sempre la stessa. Oggi abbiamo visto da parte di Xi, in occasione del compleanno del Partito Comunista Cinese, una nuova dichiarazione sul fatto che per la Cina l'indipendenza di Taiwan è un qualcosa di inaccettabile, di non negoziabile. Ha rilanciato il sistema di un paese, due sistemi, quello che è stato applicato per lungo tempo a Hong Kong prima di essere poi di fatto soppresso, anche se ufficialmente mai cambiato. Insomma, su Taiwan la Cina ha le idee chiare, ce l'ha da decenni, e quindi parliamo ancora di una crisi che in potenza è tutta quanta lì.
Credo che tu abbia centrato il punto, Francesco, anche perché Taiwan per Pechino rappresenta in qualche modo sia il punto di arrivo quanto l'ultimo nodo da sciogliere per consacrare quel mito della grande potenza cinese che il Partito Comunista ha coltivato fin dal suo arrivo al potere. L'isola di Formosa rappresenta per la leadership cinese un traguardo sotto tre aspetti, direi strategico, storico e politico. Sul piano strategico basta guardare una carta geografica per rendersi conto che l'isola rappresenta la chiave di accesso alle coste cinesi e di conseguenza anche, diciamo, invertendo il punto di osservazione, la chiave di accesso per i cinesi all'Oceano Pacifico, ai grandi spazi oceanici e di conseguenza a una proiezione di potenza libera da quella, diciamo, gabbia di contenimento che gli Stati Uniti fin dai tempi della Guerra Fredda hanno costruito attorno alla Repubblica Popolare per, diciamo, imbrigliarne lo sviluppo militare.
E non solo ai grandi spazi, ma anche, ad esempio, penso ai sottomarini, alla minaccia diretta della costa orientale degli Stati Uniti. Perché,
certo, fatto, assolutamente.
In mezzo a Guam, ma poi c'è un'autostrada.
Assolutamente, questo, diciamo, rappresenta anche una sorta di fantasma storico per il decisore politico americano, nel senso che diciamo, l'ultima volta che hanno lasciato un grande attore asiatico dominare l'estremo oriente in maniera più o meno indisturbata, la cosa si è poi tradotta in una guerra per il controllo del Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale, con l'attacco a sorpresa dell'impero giapponese contro le basi diciamo avanzate degli Stati Uniti nel Pacifico, per Harbor, nelle isole Hawaii. Per evitare questo scenario, oggi che gli strumenti bellici sono anche più avanzati sicuramente del 1941, gli Stati Uniti conservano degli avamposti a ridosso della linea costiera cinese che ovviamente Pechino mira a rimuovere. Mira a rimuovere perché, come dicevo, questo si sposa anche con un traguardo storico, ovvero sia il recupero di quello che la Cina ritiene essere l'ultimo pezzo di territorio perso durante la disgregazione che aveva preceduto l'ascesa del Partito Comunista in Cina. Disgregazione che in Cina ricordano come il secolo delle umiliazioni dovuto proprio agli attacchi delle potenze straniere, soprattutto occidentali. Recuperare Taiwan significa consacrare il ritorno della Cina sul palcoscenico internazionale come ovviamente un attore di primaria importanza. E infine c'è un traguardo in qualche modo politico. Questo è dovuto direttamente alla leadership del presidente Xi Jinping, che per la prima volta ha posto un traguardo temporale al ritorno di Taiwan dentro i confini della madrepatria cinese, ovvero sia il 2049, che sarebbe il centenario della nascita della Repubblica Popolare. E questa decisione di porre una data precisa per il recupero di Taiwan ha rappresentato un cambio di passo importante. Ricordiamo che quando Kissinger nel 1973 riuscì a aprire, diciamo, la Cina al mondo, incontrando Mao durante la sua mediazione con la leadership cinese, quando si trattò di parlare del nodo Taiwan difeso dagli Stati Uniti ma rivendicato dalla Cina, Mao, e successivamente questa non è una frase solo del grande timoniere perché fu poi ribadita da Deng Xiaoping e da altri leader cinesi, Mao disse una famosa frase, disse Taiwan resta un nodo nelle nostre relazioni, ma ne possiamo parlare anche tra 100 anni. Come a dire, la Repubblica Popolare in quel momento non aveva fretta, era una cosa neanche per un'altra generazione, per un altro secolo. Xi Jinping arriva al potere e dice noi recupereremo Formosa nel 2049, quindi anche in anticipo in qualche modo rispetto al traguardo comunque metaforico impostato da Mao. E questo si è tradotto in un'accelerazione che non è solo retorica, ma anche di preparazione militare, di cui tra l'altro la portaerei Fujian che citavi, Francesco, è chiaramente l'ultima incarnazione.
Sì, tra l'altro è interessante anche il nome che la Cina sceglie di dare a questa portaerei, perché il Fujian è la regione della Cina immediatamente antistante alle coste dell'isola di Taiwan. Sul discorso strategico, come dicevi tu, lo dobbiamo inquadrare sotto due lenti, perché da una parte, come dicevi te, Taiwan è il completamento del ringiovanimento nazionale, come lo chiamano i cinesi, quindi politicamente è assolutamente fondamentale, a livello simbolico, eccetera, eccetera, ma per Pechino Taiwan non ci dobbiamo scordare che è un'enorme vulnerabilità. È un'enorme vulnerabilità proprio perché da una parte con la sua presenza fisica impedisce alla Cina di accedere al grande spazio del Pacifico, dall'altra si appoggia su una delle rotte commerciali più importanti in assoluto per la Cina, perché per lo stretto di Taiwan passa una parte più che sostanziosa dell'import e dell'export cinese, sia materie prime energetiche, merci in uscita, eccetera, eccetera. Quindi il discorso è che fino a che a Taiwan è insediata una potenza ostile, la Cina deve fare di tutto per tentare di cambiare questa situazione, specie se consideriamo il fatto che Taiwan non è solo l'isola di Formosa che siamo abituati a vedere sulle mappe, ma tutta un'altra serie di piccole isolette. Ci sono le Penghu al centro dello stretto, ci sono le Kinmen, ci sono le Matsu che sono proprio a ridosso delle coste cinesi, e chiaramente per la Cina avere un nemico così schiacciato sul proprio territorio nazionale, in particolar modo verso le città costiere che sono il motore della crescita cinese, è assolutamente intollerabile. Certo è che quando arriviamo al come, è molto difficile poi immaginarsela l'operazione per prendere Taiwan. E questo perché è paradossale come situazione, perché noi vediamo la Cina che avanza, costruisce sempre più navi militari, diventa sempre più capace da un punto di vista militare, al contempo però resta sempre difficilissimo immaginarsi il tipo di operazione, cioè com'è che avviene la presa di Taiwan, perché è un'operazione che a livello militare non è mai stata tentata, di certo non è mai stata tentata nella nostra attuale epoca, cioè quindi nell'epoca dei missili guidati, dei droni, eccetera, eccetera.
Beh, certamente, come dicevi te, si tratterebbe di un'impresa che non ha eguali di fatto anche storicamente. Probabilmente il paragone più significativo sarebbe la Seconda Guerra Mondiale, ovvero sia lo sbarco in Normandia o forse l'invasione di Creta, comunque operazioni militari che hanno visto coinvolti decine di migliaia di uomini, perdite estremamente considerevoli, il tutto, diciamo, in un periodo storico in cui come dicevi te, le forze difensive potevano contare su strumenti decisamente meno offensivi dei missili, delle mine, dei droni, delle armi spaziali e via dicendo. Da questo punto di vista, la Cina sconta anche un altro problema, diciamo non da poco, ovvero sia che non fa una guerra aperta dal 1979, quando attaccò il vicino Vietnam. Conflitto che tra l'altro non si concluse in maniera estremamente brillante per l'Esercito Popolare di Liberazione e da quel momento Pechino ha evitato confronti militari di maggiore o minore intensità con i propri vicini. C'è quindi un'evidente incognita proprio sulla preparazione delle forze armate cinesi a condurre un'operazione che già in tempi normali, già da parte di una superpotenza, come dire, rodata all'arte della guerra, richiederebbe uno sforzo non da poco. I recenti eventi che Pechino sta seguendo con grande attenzione, sia in Ucraina sia in Iran, diciamo, congiurano a costruire un quadro in cui una superpotenza, che pure giunge relativamente preparata, perché sono decenni che pianifica di condurre questa operazione militare, che lancia un attacco su larga scala contro un avversario individuato appunto da tempo, comunque non riesce a portare a casa il risultato. Lo vediamo con i russi impantanati nel Donbass con perdite estremamente alte. Gli americani non sono riusciti ad abbattere il governo iraniano con una performance militare, diciamo, comunque abbastanza opinabile. E questo rappresenta per la Cina diciamo, non un altolà, perché ci sono delle esigenze strategiche dietro che dettano la condotta cinese verso appunto il reclamare Taiwan alla madrepatria cinese. Però sicuramente rappresentano un avvertimento circa le conseguenze e le ricadute che un'operazione militare non di successo potrebbe comportare per la Repubblica Popolare. Sicuramente rimane, diciamo, proprio per questo un tema di grande speculazione sia in Oriente sia in Occidente. Anche dalle esercitazioni che la Cina ha condotto in mare aperto, come abbiamo detto prima, ma anche nell'entroterra, proprio nei giorni scorsi sono emerse delle foto satellitari in cui si è visto come l'Esercito Popolare di Liberazione ha costruito delle copie in formato 1-1 di navi militari americane nel deserto, diciamo, nei deserti interni della Cina per simulare degli attacchi contro appunto delle unità statunitensi e addestrare anche i propri sensori e i propri missili guidati a riconoscere le unità americane. Questo genere di esercitazioni ci portano a immaginare un grande impiego di forze aeronavali nell'operazione, come è evidente che sia, perché ovviamente Taiwan è una formazione insulare. Tuttavia è chiaro che proprio in forza dei limiti dimostrati dalle operazioni militari in Ucraina e in Iran, non è certo quale possa essere la linea di condotta principale per la Cina su Taiwan. Probabilmente non l'hanno identificata ancora nemmeno loro.
Secondo me un aspetto che sarà quello da mettere alla prova il più possibile, quello che peserà di più in un'ipotetica operazione simile da parte sia cinese che taiwanese, in realtà è la soglia del dolore. Perché è chiaro che, come caso ucraino e caso iraniano insegnano, se la guerra scoppia, Taiwan colpirà immediatamente, sarà colpita in ogni modo dai cinesi, però Taiwan molto probabilmente reagirà attaccando i centri industriali cinesi, perché sono dall'altra parte dello stretto. In particolar modo poi c'è tutto il discorso del patto sociale della Cina, no? sul fatto che i cinesi barattano libertà personali in cambio di sicurezza e prosperità, nel momento in cui vengono attaccate città come Xiamen, Wenzhou, ma anche probabilmente Shanghai, Shenzhen, eccetera, eccetera, parliamo di un qualcosa che sarà sicuramente uno shock per i cittadini cinesi, eppure è un qualcosa abbastanza impossibile da evitare nel momento in cui si inizia un'operazione simile. Al contempo poi c'è il discorso della soglia del dolore dei taiwanesi, perché Taiwan, dobbiamo ricordarci che non possiamo considerare ogni conflitto uguale a se stesso, no? Iran contro Stati Uniti, parliamo di due collettività che fondamentalmente non hanno niente in comune. Taiwan è un contesto un po' diverso, perché sappiamo che l'identità culturale di Taiwan è una materia viva, è un qualcosa che è cambiata molto nel corso del tempo. Taiwan ha fatto parte della Cina, anche se mai della Cina comunista. Per tanto tempo Taiwan si è eretta, anzi, a vera Cina, no? Almeno nella narrazione ufficiale del Kuomintang. E questo c'è. Dobbiamo considerare che la popolazione taiwanese, per quanto oggi si senta in larga parte prima taiwanese e in minima parte cinese come nazionalità secondaria, è chiaro che questi legami culturali hanno fatto sì che la Cina portasse avanti anche una penetrazione di tipo politico, di tipo spionistico. Taiwan è ossessionata dalle spie cinesi, ogni anno ne trova decine e decine, addirittura c'era stato il caso di alcuni generali, il caso delle guardie del palazzo presidenziale, quindi c'è anche questo discorso che in caso di invasione è impossibile da valutare quanto sarebbe pesante le infiltrazioni, quanto sarebbero pesanti le infiltrazioni cinesi e quanto sarebbe radicale la reazione della popolazione taiwanese nei confronti dell'invasione.
Ma certamente, Francesco, come dicevi, Taiwan sconta questa sua doppia identità. Da un lato è erede in qualche modo della Cina storica, figlia anche dell'esperienza nazionalista del Kuomintang, appunto, che fu sconfitta nella guerra civile cinese subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e dall'altro ha quest'altra sua identità più giovane, più autonomista, più taiwanese appunto, che è figlia anche dell'esperienza democratica, della globalizzazione, del rapporto con gli Stati Uniti, in qualche modo di una sua occidentalizzazione rispetto alla radice sinica originaria. E questa distinzione culturale ha creato un problema sicuramente appunto sul piano della sicurezza nazionale, della narrativa, delle infiltrazioni cinesi, e ha creato un problema anche a livello politico nella distinzione tra i due maggiori schieramenti che si contrappongono politicamente a Taiwan, ovvero sia gli autonomisti che attualmente governano l'isola di Formosa, che guardano agli Stati Uniti e mirano un giorno a dichiarare ufficialmente l'indipendenza di Taiwan in quanto, diciamo, stato a sé stante rispetto alla Cina, e dall'altra parte il Kuomintang, che paradossalmente, in quanto essendo, diciamo, i nazionalisti anticomunisti, si identificano ancora come parte della grande famiglia Han, quindi, diciamo, del ceppo etnoculturale cinese. Proprio recentemente la leader del Kuomintang ha dichiarato che il Kuomintang e il Partito Comunista Cinese devono riscoprire le loro origini politiche e culturali comuni, il che ovviamente fa sorridere tenendo conto che le due formazioni storicamente si sono appunto fatte una guerra senza quartiere, ma va scritto proprio a questo discorso circa l'identificazione della posizione storica e culturale dell'isola ribelle, come Pechino chiama Formosa ormai dal 1949. Questo rappresenta un problema soprattutto quando si tratta di identificare le priorità sul piano della difesa nazionale. Lo si è visto recentemente quando Taipei ha cercato, e poi alla fine, diciamo, concludendolo con successo, di approvare un budget straordinario per la difesa volto ad acquistare decine di miliardi dollari in armi americane per poter, diciamo, rafforzare quella strategia che Taipei definisce la strategia del porcospino, ovvero sia militarizzare, rafforzare le proprie forze armate in modo tale che qualunque aggressione diciamo, cinese contro l'isola superi quella soglia del dolore che citavi precedentemente, tale da rendere l'invasione in sé sconveniente e non percorribile per Pechino. L'approvazione di questo budget è stata molto controversa, è stata per mesi rinviata in sede parlamentare, dove gli autonomisti, pur controllando la presidenza, non dispongono di una maggioranza assoluta dei deputati, perché i partiti più sensibili in qualche modo alla fratellanza, se così possiamo chiamarla, culturale con la terraferma, hanno fatto ostruzione ritenendo che questa militarizzazione della politica di difesa taiwanese rappresentasse un gesto provocatorio nei confronti di Pechino, con il quale invece sarebbe stato preferibile adottare una politica di dialogo e di riconciliazione dei problemi storici e politici tra le due sponde dello Stretto di Formosa.
Questo problema politico poi si riferisce, secondo me, anche a un'altra questione per quel che riguarda la società di Taiwan, vale a dire il fatto che è una società che, per quanto, dicevamo prima, si sente effettivamente taiwanese in larga parte, comunque è percorsa da una serie di fratture che complicano i piani per resistere a una potenziale invasione cinese. Ad esempio, il fatto che ci si immagina che le forze armate nella mitologia nazionale di un paese che vive all'ombra della Cina, che minaccia costantemente di invaderla, siano un po' l'ancora identitaria del paese. In realtà, ad esempio, a Taiwan le forze armate scontano il passato del regime, l'eredità del regime militare. Quindi tendenzialmente non sono come magari è stato in Ucraina dopo il 2014, che si è costruita una mitologia intorno alle forze armate, che poi è stata necessaria quando la Russia ha invaso il paese. A Taiwan questo è molto difficile, perché ci sono tanti giovani che hanno ancora una percezione assolutamente negativa delle forze armate, che hanno una percezione assolutamente negativa della leva. È un qualcosa che piano piano sta cambiando sicuramente, però resta il fatto che i decisori taiwanesi, quando devono prendere quei provvedimenti che magari influenzano il grosso della società, come ad esempio l'estensione della leva, ci mettono tantissimo, ci mettono anni. Mi sembra che la leva sia stata estesa per la prima volta in decenni l'anno scorso, 2 anni fa, un processo che però ha comportato anni e anni di divisioni, di battaglie politiche, e lo stesso, come dicevi tu, c'è stato adesso per questo pacchetto, diciamo, di investimenti in difesa, che poi è vero che è stato approvato, ma è stato approvato deprivato di alcune parti che sono dovute essere espunte per ottenere il voto dell'opposizione. Quindi c'è anche il discorso che Taiwan ha un enorme vantaggio geografico, perché è un'isola tutta montuosa, è un'isola con poche spiagge per attaccare, per tentare l'invasione, è un'isola che è talmente vicina alla terraferma per cui non si può nascondere il proposito dell'invasione. Se i cinesi vogliono invadere Taiwan, gli daranno dei mesi di vantaggio, se parliamo di un'operazione militare in senso stretto, però è anche un'isola che è terribilmente lenta nell'assumere le decisioni che le permetterebbero di aumentare le chance di sopravvivenza. Oltre a questo, poi c'è un altro grande punto, su questo poi ti lascio una battuta e poi chiudiamo, che è quello demografico. Taiwan è uno dei paesi al mondo che fa meno figli. Le forze armate di Taiwan già iniziano a scontare la mancanza di giovani perché le classi si comprimono, quindi non riescono a riempire tutti quanti i ranghi, non riescono a appunto portare avanti un discorso di estensione delle forze armate oltre un certo numero perché hanno il problema della mancanza di corti di giovani maschi abbastanza estese e soprattutto da qui a 50 anni è possibile che Taiwan perda quasi un quarto della popolazione. E questo la Cina lo sa. Per quanto la sua condizione demografica non sia assolutamente idilliaca, quella cinese, però quella di Taiwan è peggiore.
Il problema demografico credo che sia una delle questioni, diciamo, dei punti interrogativi più forti sul futuro dell'esistenza di Taiwan. Va detto che naturalmente non è un problema specifico taiwanese, nel senso che al di là delle questioni che anche noi in Europa occidentale ci troviamo ad affrontare, è una questione su cui che in realtà affligge, diciamo, tutta l'Asia orientale, tra cui la stessa Cina. Dopodiché la Cina ha sicuramente ovviamente una popolazione molto più estesa, un tasso di nascite comunque superiore a quello taiwanese e anche una grande fetta della popolazione che vive ancora in zone rurali o comunque semi-rurali e che quindi rappresenta in qualche modo un grande serbatoio demografico su cui intervenire, oltre al fatto che naturalmente Pechino conta su risorse a livello proprio di politiche per la famiglia, pro nascite, di controllo sulla vita dei singoli individui, molto più estese di qualunque probabilmente altro paese al mondo. Taiwan, essendo anche una democrazia, ovviamente non può, una piccola democrazia, per quanto ricca e tecnologicamente avanzata, non può contare sugli stessi strumenti. Negli ultimi anni si è adottato una serie di politiche, ci sono state una serie di discussioni sull'adozione di politiche più pro famiglia, per in qualche modo per favorire un tentativo di rinascita demografica sull'isola di Formosa. Tuttavia, evidentemente, diciamo, questo è un altro elemento su cui Pechino, a cui Pechino guarda per... Tuttavia è evidente che al netto delle politiche che Taipei può introdurre nella propria società, il tema demografico resta, insieme alla modernizzazione militare, uno dei temi sulla base di cui Pechino può credere che il tempo di fatto lavori a favore del Partito Comunista Cinese e non dell'Occidente.
Che è un po' in generale poi la percezione che io credo la Cina abbia in generale riguardo al confronto con gli Stati Uniti in senso lato. Staremo a vedere, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Federico, grazie.
È stato un piacere.
E chi ci sostiene con l'abbonamento ad Aliseo Plus, ci vediamo più tardi in settimana per il prossimo episodio del podcast di Aliseo.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.